Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a questa puntata di Bastioni di Orione, puntualissimi alle 20 come ogni giovedì. Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì che vi parla insomma di quello che accade al di fuori dei confini italici, che getta uno sguardo sulle distopie della globalizzazione. Allora Adriano, di cosa parleremo?
Cosa sta capitando innanzitutto nel quello che è l'Artico, la zona comunque del nord del mondo, dell'emisfero boreale, però dal punto di vista di quello che succede tra finanza e aziende petrolifere, per lo più idrocarburi o comunque fossili. Questo lo faremo con Simone Ogno, che fa parte di Recomen, che ci sente già, spero.
Vi sento benissimo, ciao a tutti.
Perfetto. Ciao, ciao.
E poi ci dirigeremo verso l'India, perché sapete tutti cosa è capitato, e abbiamo raccolto il parere di Matteo Miavaldi, che è uno degli esperti, dei massimi esperti di India, e poi ne parleremo più diffusamente con Sabrina, la nostra voce di China, o meglio l'agente di China Files a Radio Blackout. E infine andremo in Sud America, perché non potevamo mancare il Sud America, perché Alice Pistolesi ha fatto un bel reportage, soprattutto fotografico, ma ci interessava per lo più per parlare delle elezioni in Venezuela di Maduro. Cioè, tutti quanti voi avreste pensato che, vista la tendenza di questa trasmissione all'africanocentricità, avremmo parlato di Sudan, di Etiopia e simili.
Ma ne avremo occasioni, anche perché gli avvenimenti sia del Sudan che dell'Etiopia stanno sempre più accelerando, quindi sicuramente ci sarà modo di raccontarvi, di aggiornarvi su quello che sta accadendo. Ma direi che adesso possiamo tornare insomma al discorso che introduttivo dell'Artico, nel senso che il collegamento fra quello che è lo sfruttamento delle risorse energetiche in maniera, diciamo così, fraudolento, e il collegamento con quella finanza che un tempo si chiamava finanza tossica, adesso dobbiamo definirla finanza fossile.
Sì, Simone nel suo articolo per Recomon aveva anche riportato, virgolettato, quello che ha detto il presidente di Banca Intesa Russia, che deve essere una cosa terrificante, che diceva che la pandemia è una delle inevitabili conseguenze dell'antropocene. Se ne sono accorti persino loro. La distruzione dell'ambiente che la nostra economia estrattiva ha esercitato per oltre un secolo ha una radice comune con questa pandemia, solo che poi insistono, da quello che prosegue nel tuo articolo, giusto?
Sì, confermo.
In realtà a cosa facevi riferimento nell'articolo, e poi andiamo anche a vedere altrove cosa sta capitando, sempre sullo stesso tenore, della stessa linea.
Sì, purtroppo stiamo parlando di uno dei progetti dell'agenda estrattivista mondiale più impattanti degli ultimi anni, ed è anche sull'agenda politica italiana da abbastanza tempo. Infatti se ne parla ormai dal 2017 del progetto cosiddetto Arctic LNG 2, che è un grandissimo progetto di collegato giacimenti di gas nella calotta artica russa, quindi sulla terraferma, che poi dovrebbe essere liquefatto per essere trasportato attraverso le navi metanifere o dei gasdotti verso i mercati soprattutto asiatici e poi quelli europei. Se ne parla da tantissimo tempo perché è evidente il carattere complicato nella realizzazione di quest'opera, e anche tutte le implicazioni fortunatamente che ci stanno dietro, che avrebbero dovuto mettere pressione sull'opera stessa, quindi tutte quelle di carattere ambientale, climatico, ma anche di violazione dei diritti umani, perché stiamo parlando comunque di una regione dove ci sono delle popolazioni originarie che sono state praticamente estromesse dal loro stesso territorio per far spazio ai giacimenti di gas e poi a tutte le opere connesse. è un progetto che tra l'altro appunto vede l'Italia notevolmente partecipe, a partire da tutto l'apparato statale, quindi anche con i ministeri, a partire dal Ministero per lo Sviluppo Economico e poi fino alla finanza privata, come appunto si ricordava prima con Intesa San Paolo. È importante menzionare che appunto ha avuto una genesi lunga anche nell'agenda politica italiana questo progetto, se pensiamo che alla fine del 2018 ci fu un accordo strategico firmato all'epoca al Ministero dello Sviluppo Economico, quando c'era ancora ministro Luigi Di Maio, proprio tra lo Stato italiano, alcune aziende italiane che avrebbero poi contribuito a costruire l'opera e la parte finanziaria, e naturalmente chi porta avanti questo progetto nell'Artico, che è la società russa Novatek in partnership con la francese Total, che abbiamo conosciuto in tantissime altre latitudini del mondo per devastazioni territoriali, ingiustizie sociali, violazioni dei diritti umani e così via.
Sì, c'è sempre questo terzetto Total, Eni, anche Novatek, non è anche implicata nel Nord Stream 2? Novatek.
Sì, Novatek tra l'altro è la più importante società indipendente degli idrocarburi in Russia, poste le aziende a controllo statale, che poi però stanno diminuendo di importanza, e Novatek tra l'altro è tra i primi tre produttori di petrolio e gas nella regione artica, ovvero parliamo tutta quella regione a nord del circolo polare artico, che sia in mare o sulla terraferma. Ecco, questo progetto appunto dovrebbe pompare nei mercati asiatici ed europei circa 19 milioni di tonnellate di gas all'anno per tutto il suo ciclo di vita, quindi stiamo parlando davvero di un progetto grandissimo.
Però questo non è l'unico luogo, cioè il nord Europa o la calotta artica non è l'unico luogo dove fanno di queste nefande. Da quello che dicevi tu, tra l'altro, ogni volta che si muovono portano dietro tutto l'apparato, il land grabbing, la deportazione,
degli abitanti,
sì. Oltre alla devastazione dell'ambiente e del territorio. Sempre con questi stessi protagonisti possiamo trovarli anche altrove. Total sicuramente al largo dei Cabo Delgado in Mozambico, o anche la stessa Eni nel Mediterraneo orientale. Ci sono differenze tra questi posti in cui agiscono questi?
Beh, è interessante notare che poi sicuramente tante volte gli attori, soprattutto per questi grandi progetti, e quindi quando parliamo appunto del blocco estrattivista che mette insieme sia le grandi corporation appunto che si occupano di petrolio e gas, che poi anche la finanza, quando ci sono i giacimenti più grossi da sfruttare a discapito appunto delle popolazioni del posto, dell'ambiente e del clima, poi vediamo che gli attori prevalentemente sono sempre gli stessi, nonostante le varie geografie del mondo, come appunto abbiamo ricordato prima, e soprattutto in determinate geografie che sono quelle poi più esposte, più fragili, poi davvero sono sempre gli stessi, appunto come abbiamo visto al largo delle coste del Mozambico, dove ci sta anche il nostro campione fossile italiano per eccellenza Eni, oppure anche nel Mediterraneo orientale, nei grandissimi giacimenti che stanno praticamente al largo delle coste cipriote, che appunto rischiano anche di portare a un'escalation militare, come è già avvenuto in alcuni momenti appunto tra i paesi che si affacciano in quella parte di Mediterraneo, quindi la Turchia, che appunto vorrebbe controllare i giacimenti offshore, Cipro, la Grecia, Israele e poi l'Egitto. Insomma, sono davvero delle bombe pronte a esplodere in tutti i sensi, sia da un punto di vista ambientale ma anche poi di tutto l'apparato militare che si portano dietro, e sulle ripercussioni nella militarizzazione che hanno in quei territori. Tra l'altro poi una cosa interessante è che, se ritorniamo all'Artico, c'è un progetto gemello che era già stato realizzato nel 2016, il cosiddetto progetto Yamal LNG, che si affaccia dall'altra parte della baia della penisola di Gida, proprio davanti a quello nuovo Arctic LNG 2 che si sta costruendo. Gli attori sono sempre gli stessi, e anche poi l'apparato finanziario, abbiamo visto con le nostre ricerche e poi le inchieste, era assolutamente lo stesso. E poi appunto il broker principale di queste azioni da un punto di vista della finanza privata italiana è sempre Intesa San Paolo.
Due cose che mi sono venute in mente adesso mentre parlavi. Uno è questo nuovo passaggio a nord-est che si viene ad aprire con il cambiamento climatico, quindi con il riscaldamento degli oceani, e quindi la possibilità da parte delle merci, ma non solo delle merci, perché faranno passare anche, cioè cercheranno anche le industrie cinesi di andarsi a posizionare nella stessa posizione dell'Artico. E l'altro è il fatto che comunque tutti questi cercano una specie di greenwashing, dicendo che in fondo è energia pulita quella del gas rispetto al carbone. Questo è un po' comune a tutti, comunque, sia da parte statunitense, sia da parte russo-europea, sia per i cinesi.
Sì, il fronte trasversale del greenwashing appunto è purtroppo anch'esso senza confini, appunto le mire imperialiste su questi territori sono vaste e hanno coalizioni molto ampie. Purtroppo appunto soprattutto nel cosiddetto passaggio a nord-est possiamo vedere una sorta di circolo vizioso che si autoalimenta, perché appunto più va avanti soprattutto l'estrazione e la combustione di idrocarburi, che sono tra i principali elementi che contribuiscono al riscaldamento globale, più soprattutto le zone artiche e antartiche ne risentono addirittura 3 volte maggiormente rispetto alle altre latitudini. Non lo diciamo noi, ma lo dice la comunità scientifica, lo dice in prima battuta anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiane in varie sue pubblicazioni. Se poi andiamo appunto a sfruttare ancora di più quei territori direttamente proprio per la produzione, l'estrazione e il trasporto di idrocarburi, ecco, diventa davvero uno scenario davvero complicato poi da poter ripristinare. E infatti poi, come dicevamo anche prima, la maggior parte del gas estratto arriva soprattutto ai mercati asiatici, e infatti ci sono tantissimi poi partner di quei progetti, appunto cinesi e giapponesi soprattutto. E quindi si va a sfruttare lo scioglimento dei ghiacci prodotto dal riscaldamento globale, che la cui causa principale è la produzione e la combustione di combustibili fossili, per poi alimentare lo stesso mercato dei combustibili fossili, che sfrutta quelle rotte per fondamentalmente bucare i mercati accelerando le tempistiche, e quindi avendo poi una dote maggiore di capitali dato appunto dalla velocità nella consegna appunto di queste materie prime. E poi ci sarebbe anche tutta la parte della logistica, che dei corridoi logistici, delle navi cargo, che potrebbe poi sfruttare anche quei territori là.
L'atteggiamento del conglomerato estrattivista poi ha fatto anche un'operazione fortissima di lobbying durante il COP26 di Glasgow, tant'è che i risultati piuttosto deludenti, insomma, sono stati anche un effetto di questo comportamento, e soprattutto l'intervento in alcune aree, penso a quello che sta accadendo in Mozambico, a Capo Delgado, ha portato non solamente al land grabbing, all'eliminazione di intere popolazioni, e alla distruzione anche delle capacità di queste popolazioni di costruirsi un reddito attraverso delle attività, per esempio come la pesca, ha portato una distruzione della società, una guerra, interventi militari e migliaia di profughi. Quindi è un processo che in qualche maniera si autoalimenta in negativo.
Sì, assolutamente. Infatti è una cosa che ci teniamo sempre a ribadire, poi quando ci sono queste grandi le conferenze sul clima, ma anche poi i meeting internazionali che prendono le prime pagine come il G20, come il G8, cerchiamo di andare anche oltre appunto i paper finali che vengono stilati, le dichiarazioni, perché poi tutte, anche le virgole, le righe non stanno solamente sulla carta, ma poi hanno ripercussioni dirette sulla vita delle persone, sull'ambiente e sul clima, e quindi sulla terra che viviamo. Per fare un esempio, appunto c'è stato tantissimo a Glasgow enfasi posta da un'iniziativa lanciata dal governo inglese, dal governo britannico e poi dalla Banca Europea per gli investimenti, che non sono appunto notoriamente in quanto istituzioni dei campioni di politiche verdi, di rispetto dei diritti umani, di rispetto per l'ambiente. Ecco, hanno portato avanti questa iniziativa che entro la fine del 2022 vorrebbe porre fine ai finanziamenti pubblici per i progetti fossili all'estero. Ecco, sicuramente potrebbe sembrare all'apparenza un'iniziativa lodevole, i problemi sono vari in questo tipo di dichiarazioni che poi vengono sottoscritte volontariamente dagli stati. In questo caso, ad esempio, sicuramente c'è il gap temporale e appunto, come ricordavamo anche nel comunicato di denuncia del progetto nell'Artico, appunto l'Italia ha dato il via a questa corsa, perché si parla appunto di fine dei finanziamenti pubblici, delle garanzie pubbliche su questi progetti solamente alla fine del 2022. Ciò vuol dire che da qui ai prossimi 12-14 mesi ci sarà una corsa per finanziare e garantire, coprire con soldi pubblici questo tipo di progetti estrattivi. E lo abbiamo visto appunto anche in altre situazioni, come appunto le garanzie pubbliche o i prestiti pubblici tramite Cassa Depositi e Prestiti ai progetti appunto di Eni in Mozambico. Ecco, queste decisioni poi hanno ripercussioni sulla vita delle persone. Lo abbiamo visto in Mozambico con appunto gli allontanamenti forzati delle popolazioni appunto dalle coste di Capo Delgado del nord del Mozambico, le mancate compensazioni economiche che avrebbero dovuto avere le persone allontanate dal loro dal loro ambiente dove vivevano solitamente, e poi soprattutto lo sradicamento totale, perché poi le persone allontanate hanno dovuto addirittura cambiare il loro stile di vita, ma magari famiglie composte prevalentemente da persone che sono dedite alla pesca, all'agricoltura, si sono dovute reinventare tutt'altro, e appunto non è facile, soprattutto in un contesto così sempre peggiore. Ecco, quindi l'attenzione è andare oltre queste grandi iniziative presentate in pompa magna, gli statement finali delle conferenze sul clima, perché poi appunto ogni cosa che viene messa nero su bianco e anche il gioco al rimpallo delle responsabilità dell'obiettivo mancato, l'obiettivo inquadrato, ecco, poi ha ripercussioni dirette sulla vita delle persone.
In questo contesto, per esempio, il mercato del gas scisto, cioè del gas che veniva tirato fuori, diciamo così, attraverso dei terremoti indotti negli Stati Uniti e che era diventato uno dei maggiori, peraltro, esportatori di questo tipo di energia, in qualche maniera ha fatto concorrenza a queste tecniche estrattiviste che passano attraverso appunto la liquefazione del gas e queste attività come quelle che si stanno svolgendo nell'Artico.
Ma gli Stati Uniti sicuramente, purtroppo, come tante volte abbiamo visto nella storia moderna e contemporanea, sono stati all'avanguardia per sdoganare determinate pratiche, e anzi soprattutto appunto tutta l'estrazione di petrolio e di gas attraverso la pratica del fracking, quindi della fratturazione idraulica, che poi va a pompare acqua nel terreno con tutte le ripercussioni appunto che questo porta. Ecco, loro sono stati tra i primi a sdoganarlo in una maniera così tale che poi ha inondato i mercati negli ultimi 5-6 anni, ed è appunto un tipo di operazione che è portata avanti soprattutto in determinate aree, come ad esempio quella del cosiddetto bacino permiano, che sta tra il Texas e il New Mexico. È un'area grande quanto l'Umbria, se vogliamo usare un metro di paragone. Ecco, un'area così vasta dove ci sono più di un milione di pozzi esplorativi di gas o di petrolio che usano appunto la pratica del fracking, che poi viene estratto e viene liquefatto appunto sui porti del Golfo del Messico, quindi in tutto il Texas, nella zona di Houston, di Freeport e così via. Per di più, andando poi a gravare sulle popolazioni in maggioranza appunto di estrazione sociale bassa oppure afroamericane, quindi andando a rincarare quella dose di razzismo istituzionale e sistemico appunto che c'è negli Stati Uniti, perché poi naturalmente quelle popolazioni che abitano i grandi porti dove poi partono le navi metanifere verso l'Europa naturalmente non vedono assolutamente nessun beneficio da questo commercio, e quindi gli Stati Uniti anche in questo si sono posti purtroppo all'avanguardia, cercando poi appunto di combattere l'espansione nel mercato degli idrocarburi della Russia nell'Artico. Il problema è che nessuno poi alla fine si fa reale concorrenza, ma semplicemente si prendono fette di mercato che sono complementari e che poi anzi vengono finanziate dagli stessi istituti finanziari, perché anche nelle nostre ricerche abbiamo visto che sì, è vero che Intesa San Paolo, ad esempio, come banca commerciale ha una linea diretta con il governo russo, allo stesso modo è tra i principali finanziatori di tutte le operazioni estrattive negli Stati Uniti nel bacino permiano, quindi tramite il fracking e poi tutto il trasporto di gas naturale liquefatto.
Poggiano qualunque cosa, così chiunque vinca la disputa tra quale sia il metodo migliore, loro comunque l'hanno finanziato e ci ricavano, tanto che un nostro ascoltatore, si direbbe ascoltatore dall'immagine di WhatsApp, dice: avevamo bisogno di qualche petroliera nell'Artico con conseguente disastro ecologico. E poi aggiunge: Intesa San Paolo, quelli che ti danno le ricevute su carta riciclata perché sono tanto green.
Infatti il problema reale poi nelle nostre società è che questi istituti di credito poi naturalmente si dipingono di verde, si definiscono campioni di sostenibilità, mentre alla fine poi sono il sistema del capitalismo estrattivista che ci toglie il futuro un giorno alla volta. Di recente appunto Intesa San Paolo ad esempio si è presentata aderente a un'iniziativa sempre durante la conferenza sul clima di Glasgow con altre istituzioni finanziarie per diventare cosiddetta net zero entro il 2050. Ecco, il problema di queste esternazioni è quando appunto si mettono dei termini difficilmente comprensibili come questo senso netto. Noi abbiamo visto che quando appunto sia le grandi corporation ma anche le istituzioni finanziarie si definiscono net zero entro il 2050 in termini di emissioni, vuol dire semplicemente continuare con il loro business come se nulla fosse e continuare a supportare in maniera incondizionale l'industria fossile, magari come stanno facendo le grandi corporation del petrolio e del gas, addirittura provando a compensare le emissioni prodotte con altre pratiche che poi hanno uno stampo neocoloniale perché vanno ad impattare, come ad esempio con i grandi progetti di riforestazione o di conservazione degli alberi, che poi nella realtà difficilmente avvengono, vanno a impattare popolazioni che sono già vessate proprio dalla stessa esplorazione e produzione di idrocarburi nel cosiddetto sud globale. Quindi appunto, ecco, dietro ogni proclamazione di essere green c'è davvero di cui preoccuparsi.
Ti ringraziamo per queste informazioni che ci hai dato. Chiaramente il tempo è limitato, quindi adesso dobbiamo passare anche ad altri argomenti, poi naturalmente magari ci risentiamo per seguire un po', insomma, gli sviluppi di questo sfruttamento dell'Artico e non solo dell'Artico.
Assolutamente, grazie a voi per la possibilità di continuare a parlarne e dare spazio.
Ci sentiremo senz'altro con te o con qualcuno di Recommon per le molte iniziative che seguite. Grazie ancora.
Sintonizzate e sintonizzati su 105.25 di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Ci avviamo a cambiare argomento e parliamo della battaglia epocale dei contadini indiani, che ha segnato un momento di successo perché sono state ritirate le tre leggi sull'agricoltura che venivano definite dai contadini leggi nere, che liberalizzavano il mercato agricolo e cancellavano le misure a sostegno dei piccoli produttori in nome della modernizzazione del settore. Uno sciopero, che una mobilitazione che è durata un anno. Narendra Modi ha rinunciato per il momento, forse per motivi elettorali, questo lo vedremo, a queste leggi. Allora, intanto introduciamo con un audio che ci è arrivato, che approfondisce l'argomento. Intanto vi mandiamo l'audio. Allora, niente, non riusciamo a mandarlo in onda per il momento, provvederemo insomma in qualche modo a risolvere questo problema tecnico, ma intanto abbiamo già il nostro interlocutore al telefono, vediamo se effettivamente è in linea.
Ci sono.
Benissimo.
Scusate, scoppio ritardato, sì. Buonasera a tutti.
Ciao, insomma, quindi dicevamo di questa battaglia epocale dei contadini indiani che ha ottenuto, insomma, speriamo un successo, magari non sarà definitivo, ma importante, perché appunto sono state ritirate queste leggi che tendevano a modernizzare, diciamo così, questo settore, ma in realtà a fare entrare in questo settore, che è molto importante per l'India, le corporation alimentari.
Esattamente, perché il problema principale di tutta questa faccenda è proprio che, introducendo le liberalizzazioni, avrebbero vinto di fatto in questa battaglia i grandi gruppi, i grandi imprenditori, mentre di fatto più di due terzi degli agricoltori indiani possiedono meno di un ettaro di terra, quindi è una società molto legata quindi al settore primario e all'agricoltura, però di fatto sono tutti micro agricoltori, quindi ovviamente una competizione dove entrano in gioco le grandi corporations che dettano i prezzi avrebbe ovviamente penalizzato proprio questa stragrande maggioranza di contadini.
Ecco, dovrei essere riuscito a trovare il modo di lanciare il vocale che ci ha mandato Matteo Mialdi, sono solo tre minuti, provo a lanciarlo e poi lo commentiamo, proprio perché forse iniziava su questo e poi esatto. Sviluppava due principali argomenti.
Le leggi di riforma dell'agricoltura, dopo un anno di mobilitazione ininterrotta dei contadini che hanno assediato Delhi sostanzialmente per un anno, e nel frattempo in 600 sono morti, ci dice alcune cose. Diciamo, prima di tutto, il dato è che Modi ha fatto una cosa che raramente capita, cioè ha chiesto scusa ed è tornato sui propri passi, e questa è una vittoria importantissima per il movimento contadino in particolare e in generale, diciamo, per la società civile, perché crea un precedente per cui se la lotta si tiene prima o poi potrebbe pagare. E il secondo dato è, diciamo, un pochino più speculativo, cioè da un lato è vero che Modi ha riconosciuto che le riforme sono state passate in un modo forse un pochino troppo brusco, ha cercato ovviamente di non accollarsi troppe responsabilità dicendo che aveva fatto fatica a spiegare il tema delle riforme ad alcuni contadini e quindi ora le togliamo e cercheremo di spiegarlo meglio. Ma in realtà sottende un calcolo politico molto banale, cioè che l'anno prossimo si terranno delle elezioni molto importanti a livello statale in Uttar Pradesh e tra gli altri in Uttar Pradesh e in Punjab, che sono due stati che sono stati interessati moltissimo da questa protesta, e quindi diciamo che la mossa di dare un contentino alla lotta contadina in ottica elettorale sarebbe stato molto complicato per Modi chiedere il voto delle persone che stanno sostanzialmente scioperando da un anno contro di te. Ultima notizia, bisognerà vedere ovviamente se poi ci sarà un seguito a questa promessa, perché la sessione parlamentare invernale ancora non è finita. Ritengo che un annuncio del genere non possa poi finire in un nulla di fatto. Questo però non vuol dire che il sistema dell'agricoltura indiana non necessiti di una riforma riforma ancora viaggia su delle riforme che sono state fatte negli anni 60 ed è molto molto antiquato, pur interessando un'enorme quantità di lavoratori in India. Il concetto è che le riforme di questo tipo in un paese largamente dipendente dall'agricoltura a livello dell'impiego non possono essere fatte top down, cioè non possono decidere degli espertoni o può decidere il governo senza consultare i sindacati di base, come era stata fatta prima. Quindi la speranza è che si possa aprire effettivamente un tavolo di trattative vero, per cui poi queste riforme vengano condivise, vengano concertate insieme tra le varie parti.
C'erano due aspetti sostanzialmente che ha toccato Matteo, che forse si possono approfondire un pochino meglio, e cioè quello delle elezioni incombenti in India, e poi però anche quello della riforma che andrebbe comunque fatta. Noi avevamo seguito proprio quando tu venivi al mattino del giovedì, avevamo seguito mentre era in corso l'assedio di Delhi da parte degli agricoltori. Giustamente questi si arroccano e cercano di difendere quello che è un sistema che se no li butterebbe nella catastrofe, nella fame e nel fallimento delle loro piccolissime aziende. Però in effetti forse di una qualche riforma c'è bisogno.
Quello sì, naturalmente, come ha spiegato benissimo anche Gavaldi nel suo vocale, esatto, Matteo, si parla chiaramente di un sistema che effettivamente andrebbe ammodernato per andare comunque ad andare incontro alle istanze di, in un certo senso ovviamente, di modernizzazione del paese, che adesso ovviamente è molto cambiato rispetto a 60 anni fa. Ovviamente questa non è una cosa facile da implementare, come abbiamo già detto, in un paese dove una grossa fetta della popolazione è impiegata in questo settore e dove parliamo soprattutto di imprese gestite da piccoli agricoltori. Quindi sicuramente delle riforme andranno fatte, anche se il rischio è sempre appunto che si punti un po' a queste, diciamo, liberalizzazioni poco controllate, che è una tendenza che è un po' accomuna a molti degli stati dell'Asia, che stanno cercando proprio di svilupparsi e fare quel famoso catching up, quindi con le economie avanzate raggiungere quei livelli di prosperità detta così, prosperità sono molto cinese, però diciamo
molto
che
cinica meno,
esatto, che è una cosa che ad esempio risuona un po' ad esempio nelle leggi per il lavoro indonesiane e in tante altre leggi controverse che comunque non incontrano il favore della popolazione e vanno sicuramente in un certo senso approfondite dal punto di vista della comunicazione, però ovviamente dall'altra parte ci deve essere una certa tutela per i lavoratori, che invece rischia di finire in mano a questi grandi mercati, che non sono solo nazionali ma spesso internazionali, e che poi di riflesso, e un po' la crisi del Covid ce lo sta ricordando, si riflette assorbono, diciamo, in un certo senso quelle che poi sono anche le crisi internazionali. Quello anche potrebbe essere un punto che poi espone di fatto magari il piccolo contadino indiano viene poi toccato da quelle che sono invece transazioni globali. Punto interessante.
In fondo è un po' quello che anche Max Morello racconta per quel che riguarda il sud-est asiatico, cioè che a fronte di una crisi sociale e soprattutto economica e poi pandemica, la risposta è stata un po' un ritirarsi dentro le tradizioni e ritirarsi in un luogo economico-politico conosciuto e che fa parte appunto della tradizione, lasciando fuori tutto ciò che proviene magari dall'esterno o che può essere progressivo, progressista o di cambiamento.
Questo sì, sicuramente riguarda anche in parte quelle che sono le istanze delle proteste indiane. Tra l'altro, parlando proprio di comunicazione e di cultura, mi viene in mente che l'annuncio del ritiro di fatto delle leggi da parte di Narendra Modi è stato fatto non per caso durante il giorno dell'anniversario della nascita di Guru Nanak, che è il fondatore del sikhismo, quindi sapendo che molti di questi contadini sono sikh, diciamo che è stata un po' sfruttata anche questa occasione per fare eco sulla pancia poi anche delle persone che ascoltano, che come ha detto benissimo anche Matteo nel suo vocale, riflettono un po' anche quello che spesso anche un banale calcolo di politica interna legato poi alle elezioni, dove di fatto Narendra Modi ha iniziato un po' a retrocedere, proprio anche a causa della crisi di Covid, no? È uno dei tanti elementi.
Senti, la mobilitazione dei contadini non puntava solamente all'abrogazione di queste tre leggi, ma anche esigeva una garanzia legale di prezzi remunerativi per tutti i prodotti agricoli e per tutti gli agricoltori. Questo è un aspetto che invece, come dire, per il momento non è stato ancora accolto, è rimasto in sospeso. E questa mobilitazione poi ha visto peraltro una mobilitazione, come dire, parallela in sostegno da parte di tutta un'area della società civile e dei partiti di sinistra che hanno sostenuto la lotta degli agricoltori. Quindi si è creato, si è compattato forse un fronte sociale rispetto a questa lotta contro la deriva autoritaria di Modi, o invece solo un'impressione?
Ma in realtà in un certo senso sì, ci sono tante istanze che grazie in un certo senso anche alla tenacia letteralmente di questi contadini si sono riuscito un po' a radunare intorno al movimento. Questo secondo me indubbiamente è un altro fattore interessante e vi ringrazio per averlo sollevato, perché sì, diciamo che anche la retorica di Narendra Modi ha iniziato un po' a perdere colpi proprio davanti al fatto che i problemi sono tanti, diciamo, per sintetizzare brutalmente, dal lavoro, dalle condizioni lavorative, dai salari, per passare poi alla crisi sanitaria, che è stata un evidente collasso nella fase più acuta della pandemia, e quindi diciamo che fa gioco forza a tutte queste istanze che in questo momento, e in più proprio nel momento in cui Narendra Modi ha ritirato queste leggi, in un certo modo fanno un po' gioco forza per la prima volta dopo tanto tempo al popolo indiano in protesta.
Tralasciando invece tutto quello che è il continente indiano, ti avevamo anche chiamato perché tu, in quanto esperta sinologa, potevi forse darci una mano a capire il grande casino che c'è nel dibattito tra Biden, Xi Jinping, sia sull'ambiente, se sono più o meno d'accordo. Poi abbiamo visto poco fa che in fondo i conflitti sono proprio tra sulla finanza e su finanziare l'energia fossile, è una cosa che vale per tutti quanti. Per contrasto invece ci sono dei momenti di scontro vero e proprio nell'oceano, ovviamente al centro c'è Formosa, Taiwan. In altri casi invece si trovano tutto sommato dalla stessa parte, per esempio nelle isole Solomon, che è una cosa proprio odierna. È capitato ieri che ci fossero questi insurrezione. Pechino è subito intervenuto perché i suoi interessi sono quelli del presidente in carica, ma anche l'Australia, quindi l'AUKUS, cioè quelli che sono stati creati apposta per contrastare.
Dei militari, quanto pare,
ha inviato dei militari. E quindi stanno dalla stessa parte su quando le popolazioni insorgono perché non ne possono più e ritengono errato il colonialismo a cui sono vessati da parte di un presidente succube dei cinesi, ma dall'altro lato invece si scontrano per il corridoio di Taiwan.
Proviamo un attimo a spacchiettare novità sul fronte Cina e Stati Uniti, perché sì, effettivamente dalle due sponde del Pacifico le notizie si rincorrono, e quindi per fare un po', diciamo, rimettere insieme tutta questa matassa di notizie, potremmo partire dal fatto che sì, in un certo senso Cina e Stati Uniti hanno cercato di trovare un'intesa con la famosa chiamata tra Biden e Xi Jinping, che è avvenuta proprio la scorsa settimana, nella mattina di Pechino di martedì 16. Lì diciamo che si è visto un po' però lo stato delle relazioni tra due grandi potenze, nel senso che abbiamo visto tutti che c'è stata un po' di quella solita retorica, ecco, diciamo, della diplomazia, che ha cercato di mettere un po' tutti d'accordo. Sul tavolo sono finiti temi anche come quello dei diritti umani, dello Xinjiang, e si è parlato anche di Taiwan, però di fatto non si è raggiunti grandi accordi da quel punto di vista, anche se sugli interessi comuni, che di fatto sono una minaccia per gli Stati Uniti stessi, invece qualcosa si è smosso. Ad esempio, parlando proprio delle fonti fossili, in realtà gli Stati Uniti sono riusciti a trovare un po' questo accordo con la Cina per rilasciare le riserve di petrolio e quindi rilasciarne alcune sui mercati in modo da aumentare l'offerta e abbassare quindi i prezzi, anche se pure lì in realtà la mossa è sembrata a quanto pare poco utile, o meglio non sono stati immessi abbastanza barili per contenere questa crisi. Questo ad esempio è uno degli elementi dove ci si è trovati d'accordo, ma per un puro calcolo strategico, per cui effettivamente, e qua ci troviamo ancora davanti alla realtà dei fatti, per la quale Stati Uniti e Cina di fatto dipendono dalle grandi forse gli Stati Uniti più della Cina, però comunque c'è una certa dipendenza dai grandi movimenti globali nell'economia internazionale, e laddove si va a perdere entrambi una fetta importante di sia di influenza ma proprio anche di soldi, diciamo, di guadagni, ovviamente lì si vede che gli interessi riescono un pochino a collimare per un breve lasso di tempo. Poi ovviamente invece è qua, aspettate, fatemi aggiungere anche qualcosa di interessante sulla questione, diciamo, economica, macroeconomica, perché in realtà negli ultimi mesi in particolare c'è stato un bel dibattito in Cina sulla questione di come gli Stati Uniti gestiscono il proprio debito pubblico, come gestiscono la propria relazione con i mercati globali e con la finanza in particolare. Ed è interessante nel momento in cui appunto ci troviamo un attimo in questa fase dove la Cina sembra essere più o meno riuscita a contenere questo disastro di Evergrande, come avrete visto, in una certa parte si è riuscito sempre a tra varie notizie di default e non default, comunque a contenere questa crisi.
A pagare gli interessi delle obbligazioni, sì.
Esatto. Mentre invece ovviamente la Cina spesso nelle ultime settimane, tramite anche riviste molto importanti che un po' orientano sia il dibattito politico ma anche quello accademico cinese, si va un po' a puntare il dito contro questi Stati Uniti che un po' poi influenzano queste politiche macroeconomiche anche l'Occidente e che danno troppo peso, diciamo, alla finanza, mentre l'economia reale di fatto non rispecchia invece questi giochi nella sfera, diciamo, della finanza. Questo semplicemente. E questo è interessante perché invece la Cina in un certo senso sta cercando un po' di contenersi, ed è una cosa che vediamo riflessa anche appunto nella gestione delle fonti energetiche e via dicendo. Quindi questo è effettivamente un appunto interessante che viene un po' a riguardare il solito fatto per cui Cina e Stati Uniti sono altamente dipendenti tra di loro, però la Cina in un certo senso cerca più o meno di dimostrare, quantomeno anche al proprio pubblico di una certa levatura, che la Cina in qualche modo riesce a difendersi invece da questi danni e da questi rischi di crisi imminente. Questa è una cosa interessante secondo me, mentre nel frattempo ovviamente l'America ha risposto, nonostante la fase di distensione, come tanti l'hanno chiamata, come dire, bannando, inserendo nella blacklist, nella lista nera, altre 12 aziende cinesi, perché appunto queste c'entravano con il mondo della ricerca e della gestione, quindi dei computer quantici e quindi di questa nuova tecnologia ancora molto in fase di sviluppo, che però ovviamente la Cina sta riuscendo molto a gestire, a sviluppare. Se poi invece prendiamo un po' la questione più prettamente politica, qua a Triticello ce ne sono un sacco di cose da dire, perché ovviamente la questione Taiwan è oggi più che mai, ma ne avevamo parlato anche nelle occasioni precedenti, in cima alla lista di come sia gli Stati Uniti che la Cina raccontano un po' la politica estera nei confronti dell'altro al proprio pubblico. Ed è interessante anche qui, perché ovviamente il discorso su Taiwan ha preso un po' declinazioni diverse. Adesso la notizia più importante di fatto è quella del famoso summit delle democrazie organizzato dagli Stati Uniti, che vede insieme a Taiwan, il che è un po', nonostante le promesse di Biden di mantenere la politica dell'unica Cina, fa un po' passare il messaggio che Taiwan venga invitata in qualità di paese, in quanto tale, di stato riconosciuto, ed è di fatto interessante perché ovviamente a questo summit delle democrazie ci sono vari invitati, non c'è ad esempio l'Ungheria, ma c'è per esempio l'Iraq o la Polonia.
E non c'è neanche l'Arabia Saudita.
Non c'è l'Arabia Saudita, però appunto c'è tipo il Brasile di Bolsonaro, quindi...
Ma magari ci va Renzi in rappresentanza dell'Arabia Saudita.
Esatto, ormai... Quindi sì, è interessante che qui, come gli Stati Uniti in qualche modo comunque cerchino di coinvolgere Taiwan, e Taiwan sta diventando sempre di più un po' uno degli elementi sfruttati da entrambi i due lati del Pacifico per ragionare in termini geopolitici, in particolare un po' chi è amico di chi e dove stanno le alleanze. E il caso delle isole del Pacifico che avete appena sollevato è interessante da questo punto di vista. Il fatto che appunto alle Isole Salomone ci siano stati queste proteste che si sono poi appunto estese a parte dell'isola principale, quindi l'isola di Guadalcanal dove si trova il Parlamento, e che poi sono andate anche a finire su quest'isola dove si trovava la Chinatown, che lì c'è stato attacco mirato effettivamente alla comunità cinese che si trovava lì, perché effettivamente uno dei driver di queste manifestazioni è la questione, è il fatto che il governo abbia scelto appunto di adottare la politica dell'ultima Cina passando alle relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare, lasciando quindi Taiwan, togliendo Taiwan invece dal suo carnet di alleati, di fatto, di uffici con cui ha ufficialmente un dialogo diplomatico. In realtà poi la questione, andando a vedere un po' meglio sulle fonti, è un po' più complessa, nel senso che la sensazione è proprio quella che la maggior parte dei manifestanti che appartengono a questi gruppi, che stanno esprimendo comunque quello che effettivamente è un disagio sociale, ricordiamoci che le isole del Pacifico sono tendenzialmente molto economicamente depresse, hanno grossi problemi quindi anche sociali, di conseguenza di istruzione, di abbandono scolastico, quelle classiche cose che un po' appunto il cane che si morde la coda e si rincorrono e provocano di fatto una crisi sociale abbastanza importante. E qui entra in gioco il fatto che la differenza tra la Cina e Taiwan, per in particolar modo gli abitanti di Malaita e in generale il governo locale di Malaita, è proprio che Taiwan continua a essere in questo momento un partner di quest'isola, che demanda aiuti e quindi finanza in particolare progetti ovviamente di sviluppo su quest'isola, mentre il fatto che ovviamente il governo centrale abbia deciso di riconoscere invece la Repubblica Popolare Cinese ha creato questi screzi, e un po' diciamo che su questo hummus geopolitico sono un po' cresciute queste insoddisfazioni, anche perché ricordiamo che, come spesso accade in queste realtà frammentate, quindi con più governi che devono dialogare tra di loro, è il classico caso dove sull'isola di Malaita, quindi da cui vengono in particolare queste istanze di protesta, ci sia una situazione economicamente più grave, ci sia la solita, diciamo, quello che accade spesso, di fatto la percezione anche abbastanza evidente, non solo una percezione di fatto, cioè non solo una percezione percepita, non so come dire, ma che effettivamente la zona della capitale, l'isola dove si trovano istituzioni, sia ovviamente più privilegiata e che tenga, diciamo, la maggior parte delle finanze per migliorare le infrastrutture sociali, economiche al suo interno. Mentre ovviamente c'è un po' questo senso della periferia che si sente abbandonata, e con il fatto che poi sono fioccati soldi dalla Cina, che però non sono stati ovviamente, non sono andati a toccare proprio tutti, e quindi si è creata proprio questa distribuzione iniqua delle risorse, ha creato un po' appunto questo sostrato di insoddisfazione, che poi si riversa anche nel fatto che una delle principali cause è proprio la scelta del governo di passare all'alleanza con la Cina, al riconoscimento ufficiale della Cina.
Ottimo territorio per esportare le guerre, comunque la rivalità tra fazioni, filo Taiwan e filo Pechino altrove, e farsi la guerra in territorio altrui, insomma, come sempre capita.
Bene, direi che il nostro tempo, insomma, è praticamente finito, ci manca ancora un collegamento, quindi ti dobbiamo salutare qui. Niente,
dobbiamo sentirci più spesso.
Insomma. Ti ringraziamo come al solito e ci sentiamo prossimamente.
Grazie a tutti gli ascoltatori, buona serata.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao, ciao.
มันตรงใจเอ็นทีมัน
Sintonizzate e sintonizzati su 105.25 di Radio Blackout, i bastioni di Orione. Siamo, diciamo così, in fase finale, in zona Cesarini, e adesso proviamo un collegamento per farci raccontare un po' del Venezuela e delle ultime elezioni amministrative, anche insomma della situazione delle tante per venezuelani che sfuggendo dalla crisi economica si sono poi hanno attraversato il confine con la Colombia. Allora, eccoci qui con la nostra interlocutrice. Pronto, ci senti?
Alice?
Sì, io vi sento.
Eccoci qua.
Solo tirare su.
Allora, avevo un problema con il cursore, ma insomma abbiamo risolto anche quello. Quindi, purtroppo il nostro tempo è proprio ridotto agli sgoccioli, però insomma volevamo un po' parlare con te di questa tua esperienza anche di ritratti di donne che sono andate via dal Venezuela e hanno attraversato il confine con la Colombia.
Sì, diciamo sono tornata da poco da un viaggio fatto sulla frontiera appunto fra il Venezuela e la Colombia, in particolare nella zona di Cucuta e di Arauca, e ho seguito insieme alla missione di una ONG che è InterSOS, che si occupa appunto del sostegno alla popolazione migrante dal Venezuela. E sì, ho avuto modo di incontrare moltissime persone migranti che continuano a attraversare il confine, principalmente in maniera illegale, perché la frontiera comunque dalla parte venezuelana rimane tendenzialmente chiusa, e appunto incontrare moltissime persone, tra cui tantissime donne che mi hanno raccontato storie molto diverse, insomma, del perché hanno lasciato la propria casa e stanno tentando di stabilirsi in Colombia, o comunque che passano dalla Colombia con l'idea di voler arrivare in altri paesi dell'America Latina.
Senti, che impressioni hai avuto, nel senso le motivazioni che hanno portato queste persone, queste donne a fuggire dalla Venezuela, sono motivazioni che hanno la loro origine nella crisi economica devastante che sta attraversando il paese in questo momento, o hanno anche un aspetto che riguarda il dissenso rispetto alla politica di Maduro?
No, ecco, assolutamente in loro, in tutte le persone con cui ho parlato, l'aspetto politico non emerge assolutamente, cioè si parla di persone che fuggono e che raccontano di essere andate via per questioni che riguardano proprio questioni basilari della vita umana, quindi non avere possibilità di mangiare, non avere lavoro, o comunque anche chi ha lavoro non riesce comunque a ricevere lo stipendio, quindi non gira ovviamente valuta del paese, girano soltanto dollari, e per questo insomma rende anche i prezzi di qualsiasi cosa all'interno del paese inaccessibili. Quindi ecco, non c'è, almeno io non ho trovato, insomma nel campione con cui ho avuto modo di parlare, non ho trovato motivazioni di dissenso, ecco, motivazioni economiche che riguardano comunque anche la violenza che è diffusa nel paese, ma non c'è un dissenso politico, ecco, da quello che ho potuto riscontrare io, quanto questioni proprio banalmente materiali che però, ecco, poi sono fondamentali nella vita delle persone.
Caracas è da decenni che è considerata una delle metropoli più pericolose e violente, poi vabbè, a me non è capitato nulla di che, a parte vedere alcuni inseguiti o con i poliziotti che puntavano la pistola direttamente a dei ragazzini, però forse
certo,
non è
anche arrivare in Colombia, ecco, non è che poi sia sì, infatti. La pace, ecco.
Infatti. Quindi loro non ascrivono comunque questi disagi a quello che può essere un regime o un altro, o anche la difficoltà economica alle scelte di Chavez prima e di Maduro poi.
No, ecco, diciamo che le persone con cui ho parlato sono persone anche estremamente umili,
semplici,
cioè che non si sono lanciate minimamente in argomentazioni di tipo più, come dire, politico o anche economico, ecco, era proprio una questione basilare. Io ho fame, per questo provo a attraversare la frontiera. Alcuni non hanno neanche idea di dove stanno andando, cioè altri sì, alcuni hanno comunque familiari che tentano di raggiungere, però la maggior parte, ecco, non hanno idea, ecco, semplicemente sono spinti dal bisogno.
Sì, la semplice la fuga. Ecco, qual è il loro desiderio? Cioè, cosa vorrebbero fare, dove vorrebbero andare? Tu si traspare nel breve testo che è giunto, poi invece le foto sono molto più esplicite. Che queste donne vanno comunque, scrivi che andrebbero anche verso il Cile, l'Ecuador, il Perù. Cos'è che però le spinge ad andare in una direzione anziché in un'altra?
Molti hanno appunto familiari, cioè quindi o comunque conoscenze, persone che magari si sono già stabilite in alcune città della Colombia, come a Cali, a Medellin, a Bogotà, e allora tentano di raggiungere queste persone. Altre no, comunque sono spinte da anche semplicemente, insomma, da questioni oggettive, cioè dico, provo a raggiungere questo territorio, vediamo se mi riesce, ecco. Tendenzialmente in molti non c'è una progettualità, ecco, però la maggior parte delle persone, cioè moltissimi, infatti dei quasi 6 milioni di persone sono emigrate al Venezuela in questi anni, circa 1.800.000 si sono rimaste in Colombia, e altre hanno raggiunto il Perù, il Venezuela, l'Ecuador, ecco, principalmente sono un po' questi, no, poi i paesi in cui tentano di stabilirsi, e alcuni però, ecco, io sulla rotta dei caminantes, che sono appunto queste persone che se la fanno a piedi banalmente dal Venezuela e attraversano la Colombia a piedi per poi tentare appunto di arrivare da altre parti, e ho trovato anche una migrazione di ritorno, cioè molte persone che avevano provato a stabilirsi in Colombia ma che non ce l'hanno fatta, perché comunque appunto non è che anche la Colombia sia, come dire, un paese, no, né pacificato e né appunto in cui ci sia questa possibilità di lavoro così per tutti, quindi molti stavano addirittura facendo la rotta al contrario. Io ne ho incontrati, ho parlato insomma con alcuni, ovviamente anche complice la pandemia, il fatto che comunque anche da quel punto di vista anche l'economia della Colombia si è abbastanza, ne ha risentito molto, e quindi le persone non avevano più lavoro e stanno provando a tornare indietro.
Senti, ci chiedono dove si possono vedere le foto.
Ci siamo dimenticati di dire
sul sito, ce lo vuoi dire?
Su atlanteguerre.it si trovano i 6 reportage fatti da là, e l'ultimo fotoreportage pubblicato martedì con le foto appunto delle donne migranti.
Senti, ti volevo chiedere come vengono accolti questi migranti? Tu hai anche raccontato delle storie di solidarietà.
Sì, ecco, vengono accolti, nel senso non c'è una, come dire, non c'è una grande progettualità statale, ecco, però si incontrano, come spesso succede, anche episodi di solidarietà molto dal basso. Cioè la storia, una storia molto bella di questa signora Janette, che ha aperto la propria casa, che insomma una casa molto molto umile, in uno dei villaggi, uno degli insediamenti informali di cui insomma è pieno il confine, che sono abitati da una parte da venezuelani e molti anche da persone colombiane rientrate, ex sfollati dalla guerriglia. Quindi in questo insediamento estremamente, insomma, complicato, questa signora ha deciso di aprire le proprie la propria casa alle sorelle venezuelane, come le descrive lei, e appunto accogliendo le persone che riesce ad accogliere, ovviamente si parla di pochissimi numeri, quindi anche al massimo può accogliere 20 persone che poi si stanno sulle amache, ecco, niente di ovviamente di stabile, però appunto lei racconta questa sua forma di accoglienza, e molte delle donne che ha aiutato poi sono rimaste all'interno della rete e aiutano a loro volta le nuove arrivate. Quindi insomma ci sono anche questi fenomeni di solidarietà, ovviamente in molti anche raccontano fenomeni di xenofobia e di altro genere, però ecco, ci sono anche questi episodi che è anche bello raccontare, incontrare.
Bene, e noi
abbiamo
come
di nuovo
rubato
i soliti 7
in ritardo,
minuti,
quindi ti ringraziamo insomma del tuo contributo, complimenti per le foto che sono
grazie
anche molto belle, e ciao
alla prossima.
Alla prossima,
ciao.
Ciao, ciao. E allora, sintonizzati sui 105.25, puntuali, ma abbiamo sforato come al solito, non ce ne vorrà in Infrequencies.
Lo ripagheremo con un'intera puntata.
Con gli interessi, quindi.
La prossima volta ci sarà qui Murata alle 8:30, quindi potrai, in persona, quindi potrai buttarlo fuori, togliergli il microfono. In qualche modo.
E quindi rimanete naturalmente sintonizzate e sintonizzati sui 105.25, perché appunto le dirette di Radio Blackout continuano, e noi ci risentiamo giovedì.